12:20, ultime battute di questa puntata di Bello con una prigione che brucia. Partiamo da alcuni sms. Beh, quelli di, che richiedono un'analisi partendo da prospettive dietrologiche sull'11 settembre, non starei ad affrontarli, non tanto per esprimere un mio giudizio di critica o favore rispetto a quelle letture, semplicemente perché penso che nessuno abbia tutti gli strumenti per affermare che siano stati gli Stati Uniti a consentirlo o meno. Alcune ipotesi sono più interessanti di altre. Sicuramente è stato un cambio di paradigma sul piano globale, sia delle mosse geopolitiche degli anni a seguire, sia appunto sul piano che stiamo affrontando, che è quello della sorveglianza globale. E invece arriva una risposta alla domanda che avevamo proposto, ovvero quali potrebbero essere le ulteriori ulteriori implementazioni della sorveglianza che potrebbe consentire un Patriot Act europeo. E un messaggio mi sembra molto interessante. E beh, tutti gli acquisti, scambi che ancora passano per il contante o la gratuità, oltre ad essere misura di aspirazione di risorse, è una sorgente ancora non sfruttata di informazioni. Ringrazio Mesnil Ribelle per questa suggestione che mi trovo abbastanza a condividere. Sicuramente uno degli imperativi che già il governo Monti in scala italiana si era prefissato di promuovere quantomeno era la sparizione del contante e lo spostamento di tutte le transazioni economiche sul piano della moneta elettronica. Sicuramente una grande fonte di dati. Anche se per esempio negli Stati Uniti penso che questo sarà molto più difficile da verificarsi, nel senso che la tutela del dollaro cartaceo, proprio come libertà di consumo, è uno dei punti saldi, forse addirittura sancito costituzionalmente, non vorrei dire una fesseria, ma comunque molto saldo all'interno della loro gerarchia di valori. Altro messaggio: grosso problema delle democrazie occidentali è che i valori sono frammentari, perché pluralisti per natura, atei, laici, catto comunisti, comu, liberal, protestanti, ebrei, riformisti, reazionari, eccetera. Scontro tra civiltà intestina in Occidente, crisi di valori, mentre sunniti e sciiti, sebbene con due progetti teocratici avversi, sono più legati tra loro, e la maschera religiosa nasconde volontà politica comune. Sì, questo esula un po' dalla domanda, è più un approfondimento sugli scontri tra civiltà intestine, appunto, come suggeriva l'ascoltatore, che di fatto si muove sul piano della dialettica e del conflitto politico rispetto a un conflitto che si estende, che si muove in un contesto all'interno del quale la dialettica non è consentita fondamentalmente, che è quello confessionale. Si aprirebbe qui una grossa parentesi, per esempio, sul perché molti giovani del sottoproletariato urbano nelle banlieue, per esempio, ma non solo, adesso per esempio l'attenzione dei servizi italiani, sicuramente uno degli annunciati fronti di intervento di inasprimento delle misure di sorveglianza riguarderà proprio le carceri, la libertà di operazione degli 007 italiani all'interno delle carceri, con anche la possibilità di compiere atti extralegali, come per esempio pratica comune promuovere azioni terroristiche per scoprire potenziali adepti e sanzionarli. Carceri, banlieue, marginalità verso il basso del tessuto urbano, perché vengono ritenuti bacini all'interno dei quali lo jihadismo potrebbe attingere e può di fatto attingere proseliti. Secondo me di base c'è anche il fatto che l'Occidente non produce e non promuove alcun tipo di valore, tutto è discutibile, tutto è relativo, mentre invece probabilmente alcuni individui hanno bisogno di anche un contenimento sotto, sul profilo dei valori, e quindi un orizzonte di valori assoluto come quello delle religioni, delle religioni non come il cristianesimo che piano piano rimodula i propri convincimenti anche sull'omosessualità, sul divorzio, sul aborto ancora no, però come dire sta iniziando negli ultimi anni a riformulare, a rimettere in discussione alcuni dei suoi dogmi, avere invece un soggetto, un contenitore politico che racchiude da un lato una critica allo stile di vita occidentale, una critica che poi si fonde con una critica all'imperialismo in modo molto netto, e insieme propone dei valori molto fissi, fermi e inespugnabili, assolutamente serve come elemento di contenimento per persone che all'interno di un quartiere, all'interno di un tessuto sociale sono finiti poi a fare magari i pusher di bassa lega e ritrovano un riscatto contro questo occidente, contro questo mondo che li ha messi ai margini con l'eroismo di una guerra santa. Tutto questo anche grazie al fatto che tutti i discorsi di critica sociale un po' più complesse sul piano del conflitto politico sono stati estromessi, ostracizzati il più possibile dal dibattito pubblico, e rimangono appannaggio dei nemici dell'esistente. Tutto è relativo, tutto è mercantile, unico valore occidentale condiviso, un altro messaggio. Tornando appunto al Patriot Act molto rapidamente, che cosa ha prodotto L'11 settembre sono state semplificate le procedure delle intercettazioni delle telefonate, delle mail, dell'accesso alle banche dati, dei movimenti bancari e delle internet companies, da Google a Microsoft ai cosiddetti social network. Altre ripercussioni sono l'aumento della videosorveglianza urbana, che ha avuto un'impennata dopo il 2001. Videosorveglianza non solo urbana, ma anche nelle arterie di mobilità, autostrade, stazioni, aeroporti, con una particolare attenzione ai dati dei passeggeri, il cosiddetto PNR, di cui Personal Passenger Name Records non è certo una novità. La strategia è quella di sottoporre l'intera popolazione a sorveglianza di massa, fortemente esibita per trovare l'ago in un pagliaio, più che altro per disincentivare l'ago dal pungere, probabilmente. Alcuni strumenti attivati invece già in Europa dopo gli attacchi alla Francia, per esempio in Olanda, il AIVD, il servizio di intelligence olandese, ha iniziato una procedura di legittimazione della sorveglianza dei discorsi tra avvocato e imputato. Intanto arriva un messaggio al Bodorata vaffanculo che condisce in modo estemporaneo queste riflessioni. Sì, appunto, l'Olanda è stata la prima a promuovere questa misura, ovvero la possibilità di allora, sebbene sia una pratica potenzialmente già in atto anche in Italia, quella di cercare di ascoltare le conversazioni tra difeso e difensore, queste poi non possono essere usate ovviamente in ambito processuale, mentre invece se vengono legittimate, come è avvenuto in Olanda e come successivamente si sono affrettati a promuovere anche nel Regno Unito, questo appunto apre a scenari di pervasività anche in un contesto in cui si mette in gioco il diritto di difesa, quindi una radicale trasformazione anche del modello giuridico occidentale, e stiamo andando verso una trasformazione quindi molto radicale di uno dei pilastri delle democrazie liberali, fondamentalmente, che svelano in questo senso il loro volto o la loro obsolescenza o la loro resa di fronte alle pulsioni più reazionarie. E ovviamente la possibilità di spiare le conversazioni degli avvocati apre poi a scenari anche ben diversi rispetto al piano del pericolo e del terrorismo di cui stavamo parlando, perché come anche nei documenti diffusi da WikiLeaks, eccetera, si scopre come molti degli avvocati interessati in modo illegale da spionaggio di Stato fossero per transazioni economiche, fossero gli avvocati che siglano gli accordi tra aziende. Sì, un'altra parentesi che si potrebbe aprire è quella sulla cosiddetta libertà di informazione, nel senso che tutta la retorica sulla libertà di parola, libertà di espressione, che appunto ha cercato di restituirci solo una parte del significato di questi attacchi, soprattutto di quello ovviamente a Charlie Hebdo, come un attacco alla libera informazione, altro pilastro dei valori liberali, mentre in realtà ci si rende conto di come, per esempio, le opinioni individuali sui social network, se non aderiscono, se non stanno all'interno del recinto della tollerabilità, dell'accettabilità, vengono sanzionati anche pesantemente. Basti pensare a un cittadino pakistano residente in Italia con regolare permesso di soggiorno, con un lavoro come operaio, che per un post su un social network è stato immediatamente prelevato, messo nel CIE e espulso, nel CIE di Torino, tra l'altro. E arriva un commento: spegni la censura, accendi il blackout e accendi anche la polizia. Oltre a vari insulti anche al Front Nazionale, via dicendo. Basti pensare che appunto la libertà di espressione sui social network è diventata, ma come funzione ovviamente di monitoraggio, svela completamente la principale funzione di monitoraggio globale e di volontarietà nella partecipazione alla sorveglianza globale dei fruitori dei social network e dei social network come infrastruttura, il fatto che, a prescindere da questi recenti arresti e deportazioni in base ai commenti di giudicati inaccettabili sui social network. Non è che stessero dicendo: ah sì, anch'io ho in mente di fare un attacco contro, che ne so, gli stessi ancora a cuore, contro Radio Blackout. Bensì dicevano: beh, hanno fatto bene, ben gli sta. E questo è stato sufficiente per identificarli nella sfera dei non graditi all'interno dei confini. Ma pensiamo anche agli arresti successivi, immediatamente successivi ai riot londinesi, dove per un post su un social network in cui si diceva: oh, è stata una notte fighissima, abbiamo fatto un sacco di razzie, dei ragazzi sono stati arrestati per la loro idiozia di condivisione, ma di fatto semplicemente un'opinione diventa strumento, diventa elemento in grado di arrivare a una condanna. E ancora, Nocie e Salvini, quando Salvini andrà all'estero, appena lo vedono lo chiudono in un CIE. Beh, non penso proprio, in effetti. Molto rapidamente, non riusciamo, visto il tempo, a proseguire con queste riflessioni. Quando ci saranno più elementi, perché tra l'altro non è stato ancora steso, quantomeno diffuso, il documento ufficiale di reazione europea a questi attacchi, e quindi gli strumenti di sorveglianza che verranno messi in atto, se non appunto a livello italiano, per esempio l'accesso degli agenti segreti nelle carceri e un maggior libertà di intervento extralegale in questi contesti. Un elemento che è stato diffuso invece all'interno del forum, del World Economic Forum di Davos, dove una professoressa di Harvard ha dimostrato la pericolosità di uno strumento di sorveglianza attualmente in possesso, accessibile ai servizi di intelligence, ovvero, vi assicuro, non è fantascienza, basta che voi scriviate Davos Mosquito Drones, droni zanzara, e vi comparirà l'immagine di questo prototipo di drone zanzara, appunto, in grado di prelevare campioni di DNA, in grado di inoculare piccole quantità di sostanze, magari chip di altro genere, e ovviamente nel momento in cui, come abbiamo visto più volte, la nascita di una tecnologia conferisce a quella tecnologia un potere di trasformazione della realtà molto elevato e una diffusione e riproduzione in contesti che vanno al di là di quello che che ne è stato il contenitore embrionale, la placenta, possiamo tranquillamente ipotizzare come questo drone in grado di prelevare, anche solo nella sua funzione di prelevazione di fluidi corporei, non andiamo a vedere la possibilità di inoculare cosa, semplicemente la possibilità di prelevare campioni di DNA. Ma pensate a una compagnia di assicurazioni. Tu sei lì che stai siglando un'assicurazione sulla vita. Zacca, cosa...
In cui ovviamente stai mentendo, dicendo di essere sano come un pesce.
Esatto, magari invece hai una predisposizione ai tumori, o magari ne stai già sviluppando uno. Quello, senti, cosa è stato? Senti un pizzicotto sul collo, e loro si fanno un'analisi del DNA, di cui ovviamente non ti renderanno partecipe, perché no, guardi, noi non accettiamo la sua richiesta, e intanto sanno benissimo che tu non hai un quadro genetico a loro conveniente. Ecco, notizie che purtroppo arrivano a fondo trasmissione, non riusciamo a dedicargli il tempo che meriterebbero. Sarebbe bello magari riprendere successivamente. A Belluno, una detenuta trans nel carcere di Belluno, nel carcere di Baldenich, che tra l'altro è uno di quelli in Italia con la sezione appositamente costituita per tutelare le detenute trans, all'interno del quale possono per esempio portare avanti la terapia ormonale, anche se le detenute trans non hanno per esempio accesso ai colloqui familiari perché non viene riconosciuto il compagno, il partner come tale, chiusa parentesi. Una di queste detenute ha denunciato una violenza sessuale da parte di un secondino. Ovviamente è di pochi giorni fa la notizia, quindi ancora massimo riserbo sulla notizia per tutelare l'identità della gente. Basti pensare però che non è di nuovo una mela marcia, come vorrebbero raccontarci. Non è un'eccezione, è semplicemente il prodotto della simmetria di potere che viene nelle carceri e del sadismo e dell'istinto di sopraffazione che questa simmetria di potere, insieme alla divisa, insieme ad altre ad altri elementi, conferisce ai secondini. Qualche anno fa una detenuta trans denunciò di nuovo un agente di polizia penitenziaria per abusi sessuali. Quella volta intelligentemente, scaltramente, la detenuta aveva raccolto lo sperma del secondino e l'aveva utilizzato come provante per incastrare la gente. Ancora venerdì sera, tra le 18:30 e le 21, c'è stata una sorta di sommossa all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. A quanto pare inizialmente una rissa tra detenuti in una sezione in cui sono principalmente detenuti di origine rumena e moldava, tant'è che appunto poi gli stessi inquirenti hanno smentito che ci fosse un inneggiare all'ISIS, perché invece i secondini del SAP, nonostante non vi fosse praticamente quasi nessun detenuto di fede musulmana coinvolto in questa rissa, che poi è sfociata in attacco ai secondini che si sono appropinquati per sedarla e si sono trovati bastoni e altri strumenti ricavati dai suppelletti della cella per affrontarli. Ebbene, i secondini del SAP, con il solito portavoce Donato Capece, subito aprivano l'emergenza ISIS nel carcere di Padova, di fatto poi semplicemente per proporre la fine della cosiddetta sorveglianza dinamica, ovvero dell'apertura delle celle per una maggiore socialità e maggiore, da un lato, autogestione dei detenuti, dall'altro autogestione sul piano della autodisciplina dei detenuti, nel senso che, come abbiamo raccontato più volte, la sorveglianza dinamica si spegne nel momento con le sanzioni collettive per qualunque infrazione da parte di un singolo detenuto. Bene, chiudiamo qui perché sono le 12:44, sono da leggere gli appuntamenti. Intanto un ascoltatore ci chiede: oggi assemblea Kobane al Gabrio a che ora?
Alle 19, appunto, presso il CSO a Gabrio, l'assemblea per organizzare la carovana verso il Rojava. È sempre quest'oggi alle 18:30, ricordiamo la riunione antifascista che si terrà qua presso i locali della radio, invece chi 21/A, per discutere della situazione torinese e di prossime iniziative antifasciste. E sempre quest'oggi, questa sera alle 20, presidono TAV No Expo in via Garibaldi 13, in occasione dell'intervento di Giancarlo Caselli e del presidente della Coldiretti Piemonte su legalità nel settore agroalimentare al centro Sereno Regis. Per quanto riguarda invece la giornata di martedì 27, vi ricordiamo, a partire dalle 9:30, il presidio dentro e fuori l'aula bunker del carcere delle Vallette, dove per le 14:30 dovrebbe esserci la sentenza per quanto riguarda il processone relativo a quanto avvenne il 27 giugno e il 3 luglio, lo sgombero della Maddalena e tentativo di riprendersela nella giornata del 3 luglio, quindi quest'oggi, domani, scusate, dalle 14:30 ci sarà la sentenza. Successivamente alle 18 appuntamento notav a Bussoleno. E sempre per la giornata di domani, ricordare Auschwitz per liberare la Palestina, presidio nel giorno della memoria alle 9.30 in piazza Castello e alle 10.30 in piazza Palazzo di Città. Non è segnata, ma immagino che ci sia la consueta cena in via Alessandria 12 presso l'asilo occupato Benefit Detenuti, mercoledì, come tutti i mercoledì, al Metzger Squat, cena Bella Vita, porta quello che vuoi trovare al Parco della Certosa, il Reale di Collegno.
Bene, direi che alle 12.46 possiamo lasciare lo spazio al GR di Blackout. Un caro saluto e un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questa trasmissione con le loro riflessioni, i loro messaggi. Un fortissimo abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano in condizioni seppur differenti di privazione della libertà. Liberi tutte e tutti.
Un saluto, ciao.
A lunedì prossimo, ciao.